Secondo voi cosa vuol dire litigare?
Litigare significa quando due bambini si arrabbiano per qualcosa.
Che due bambini si arrabbiano per una cosa che vogliono. Le persone vanno così ogni volta, ma non sempre.
Quello che state ascoltando è naturalmente Imparo, un racconto a più voci della vita all'interno dell'associazione Casa Pedagogica. Come si inizia il viaggio nell'educazione in natura, quali sono i principi che animano i progetti educativi e qual è il messaggio che vogliamo lasciare al mondo. Io, Federico Farcomeni, e i miei compagni e compagne di viaggio racconteremo l'esperienza di un gruppo di famiglie che hanno scelto per sé e per i loro bambini e bambine percorsi educativi che mettono al centro il benessere e la libertà, dando valore alla dimensione sociale della vita di tutti. In questa puntata siamo andati a trovare Al Bosco, il progetto 3-6 di Casa Pedagogica, accompagnato da Anna, Laura e Giulia. Il tema dei conflitti è sempre stato un tema molto caldo nella comunità educante, motivo per cui già all'inizio dell'anno, a Bresso, era stata organizzata una formazione specifica sull'argomento, a cui avevano partecipato gran parte dei genitori.
Questo è altro, è casa pedagogica.
Quando i bambini hanno bisogni diversi, inevitabilmente nasce il conflitto. E quindi l'idea è che c'è una tensione di base. Questa è una cosa, diciamo, inevitabile perché viviamo in un mondo complesso, viviamo in un mondo in cui siamo costantemente in relazione con le altre persone e di conseguenza i conflitti nascono. E anche all'interno dei nostri progetti, quello che vogliamo non è eliminarlo. Quindi il conflitto è fondamentale per il fatto che, oltre ad esserci la parte faticosa, però c'è anche tutta la resta della parte, dell'altra medaglia, che molte volte non vediamo perché ci focalizziamo sulla fica, su tutte le emozioni che ci richiama anche rispetto a quello che dicevamo prima, del nostro vissuto con i nostri genitori, che magari non è stato idilliaco, no? Nei nostri progetti l'idea è, ok, c'è questa parte, ma ai nostri figli e alle nostre figlie vogliamo far vedere l'altra parte. Perché nel momento in cui riusciamo a imparare a stare nel conflitto, che è una cosa che nella vita ci capiterà sempre, loro avranno gli strumenti, ma semplicemente perché si sono allenati di più.
Non è che in altri progetti, in altre scuole più tradizionali, non esiste il conflitto, esiste come. Personalmente vedo che non viene gestito così in profondità come da noi, ma lì magari chiamo i tuoi genitori e quindi tolgo la responsabilità del tuo conflitto e ne parlo con i tuoi genitori e faccio subentrare la paura. Quindi ti metto in tensione sul fatto che poi interverranno i tuoi genitori su di te. Però tu dopo non sei più responsabile di quello che sta accadendo perché sei già stato deresponsabilizzato. Ok, invece qui è un atto di responsabilità e ci prendiamo cura delle emozioni, quindi facciamo molta educazione emozionale rispetto a tutto quello che accade. Nel litigio, comunque nel conflitto, si cresce. E si cresce in tutte le situazioni c'è comunque. Partendo dal neonato, il neonato inizia a conflittuare con il corpo, quindi ti mordo, ti do delle spinte, ti graffio, e quindi ci state insegnando che è naturale.
Nella nostra fascia d'età inizia a far spazio la parola. E allora, sai parlare? Allora no, adesso devi litigare dicendo questo, 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 va bene? Allora adesso poi dal punto di vista emozionale spiegami come si sta, cioè, nel senso come ha la parola, poi figurati. In realtà non è detto che se hai la parola, cioè non è che non è detto, non è così che si ha la parola e quindi si hanno le competenze però è quello che noi adulti.
Per gestire l'emozione.
Esatto, per gestire le emozioni e per in realtà stare nel conflitto. Quello che molte volte noi ci aspettiamo o che istintivamente proviamo a fare è portarla sul piano razionale. Quindi parliamone, andiamo sul piano razionale e quando vediamo che si toccano fisicamente, che si picchiano, che fanno cose, andiamo subito in allarme perché, ok, c'è un pericolo. Che qua poi si potrebbe, rispetto alla pedagogia del bosco, si potrebbe aprire tutto il grande capitolo sul rischio, il pericolo e su cosa si apprende, no? Che anche quello come li lasciamo arrampicare sull'albero, perché sappiamo che c'è la protezione, valutiamo che può farlo e si può sentire più sicuro, perché non facciamo quel conflitto? Solo che lì la differenza è che siamo più coinvolti emotivamente.
E c'è la più anche prepotenza, ci sono delle emozioni diverse, non la prepotenza, perché comunque in un conflitto qualcuno potrebbe prevaricare e quindi c'è più una parte emozionale che entra in gioco. Quindi non è un rischio senza emozioni, è un rischio con emozione.
Però fra i bambini forse è talmente evidente, perché riescono a far emergere le emozioni in modo così intenso che chi accompagna, il grande pezzo è: ok, mi sta arrivando sto malloppo di situazione che mi attiva una serie di emozioni e di ricordi e di cose. Qua il pezzo dell'adulto è: questo è il mio pezzo, quello è questo, questo che vedo è quello che sta succedendo. Il rischio poi è che si accumulino emozioni, che si cristallizzino poi.
Anche io da genitore ho un istinto animalesco, quello che ci viene di non volerli vedere soffrire, soprattutto quando sono in questa età. E penso che quello che scatta tutti voi è proprio quello di proteggerli, c'era questa parola protezione, nel momento in cui soffrono, per evitargli il dolore. Però il dolore è un'emozione che fa parte della vita, no? Noi lo possiamo evitare tantissimo e alcuni possono avere le competenze per farlo, ma il dolore esiste, perché esiste la perdita delle persone, esiste qualsiasi altra cosa che ci può far soffrire. Quindi sono delle emozioni che si provano. Per cui in realtà evitare ora che loro possano soffrire non gli fa sperimentare tutte degli strumenti che poi possono insegnargli a sopravvivere al dolore, a reagire al dolore, ma riuscire a stare in un conflitto per capire che comunque ci sto male, ma imparo anche che in una cosa in cui non sto bene lo dico, reagisco, mi ci levo, e quindi ho tutta una serie di strumenti per poi anche in futuro riuscire a reagire, non stare dove non sto bene, cambiare lavoro se non sento che è la cosa che mi fa star bene e quant'altro, no? Ci sono persone che non sanno affrontare un conflitto, no? E quindi cosa fanno? Evitano la litigata, si tengono tutto dentro e poi esplodono, e questi sono adulti.
Quando riesco a gestire un conflitto e alla fine ne esco nutrita, perché entrambi i bisogni sono stati ascoltati e si è trovato il modo di andare in quella direzione insieme, è una figata assurda. E secondo me è questo che bisognerebbe trasmettere ai nostri figli. E non è per forza scontato, non è per forza detto che il conflitto si risolva subito, perché anche questo è un'immagine un po' utopica. Magari c'è bisogno di quel tempo per elaborare, come un seme ha bisogno di tempo per crescere e spuntare, così il conflitto sa.
Cioè, tu che emozioni provi quando litighi?
Mi arrabbio tanto, mi viene da sfoderare fuori i pugni. Tipo, se Tommy mi dà un pugno, un calcio così, io rispondo, perché io ho la forza, è troppo forte, quindi non la uso per quel momento. Quando però sono arrabbiato io, la uso. Quando sono arrabbiati gli altri, non la uso.
Sto immaginando, adesso mi viene questo esempio che mi ha colpito tantissimo rispetto all'anno scorso, di un Riccardo che il conflitto lo evitava con gli altri bambini, aveva paura, e quest'anno la prima cosa che ha fatto, sia con Diego che con Tommy, mega conflitto. E poi io non ho più visto dei conflitti così intensi, però è come se si fossero, come se quel tempo fosse stato necessario, perché per Riccardo, per quel bambino lì, per come è fatto lui, per l'esperienza che ha, per i genitori che ha, il suo tempo era quello. E noi potevamo forzarlo, ti dico così, potevamo sostenerlo, però li decide lui i suoi tempi. E quindi molte volte c'era anche questa fatica, secondo me, di, per l'adulto, stare nella fatica, nel dolore con il proprio figlio, no? Che in realtà dolore può essere anche il sto aspettando con te, so che prima o poi succederà. Perché la trasformazione c'è sempre, mai niente rimane fermo.
Tipo, Diego a volte fa così e fa i ricatti quando vuole le cose. E poi si arrabbia e poi lotta contro di me, non c'ho cosa fare. E poi chiamo un adulto.
Una cosa che a me fa molto pensare quando confronto i bambini con gli adulti. Voi immaginatevi come se adesso, da domani, non andate, cioè andate a lavorare, ma in un posto che non avete scelto voi, in cui ci sono delle persone che, boh, qualcuno vi sta simpatico e qualcuno no, poche, cioè nel senso magari siamo noi, anche meno, e bisogna relazionarsi con loro sempre, in un posto che magari non si scelte nemmeno quello, e...
Noi abbiamo fatto un film di Harry Potter, abbiamo fatto un video, la manderemo in onda. L'abbiamo visto tutti insieme, era dentro la Wunder, che è un campo base, una casa.
È una casetta con una striscia.
Diego si è arrabbiato con Tommy, quindi non l'ha fatto vedere. Non gliel'ha fatto vedere.
Perché... avevo paura che distruggesse questa cosa che abbiamo costruito, quella colla a caldo, che è un lettore DVD.
Diego non l'ha fatto entrare perché si è arrabbiato quando gli ha strappato una cosa dalle mani.
Perché io ricordo che il gioco che ha preso di Edo lo ha fatto per ridarlo a Edo. Quindi era come se Tommy volesse aiutare Edo.
Voleva proteggere Edo invece... che darglielo a Diego.
In realtà io volevo ridarglielo. Praticamente stava volando via. Io cercavo di prenderlo, poi ha preso Tommy. Volevo ridarglielo. Tommy pensava che lo volevo tutto per me. Io volevo solamente giocarci per un po'. Poi lo ridavo. Poi è passata la rabbia. Poi gli ho detto: ok, devo tentare solamente se te mi fai una promessa. Che non schiacci il proiettore. Metto in quella calda, ne ho messa poca, pensavo che bastasse, ma invece no. Poi si è distrutto per colpa di uno sbattimento. Mi sa che il problema è che lui non aveva capito che io volevo solamente usarlo per un po'. E poi è successo che è finito tutto e l'ho fatto entrare per fargli vedere i film.
Il pensare che c'è solo un modo per risolvere i conflitti, o c'è il modo giusto di risolvere i conflitti, secondo me è più della complessità della questione. È importante vedere i nostri progetti come una palestra dove loro si possono allenare a sperimentare diversi modi e a trovare quelli che in certi contesti sono più adeguati rispetto che ad altri, perché è in questo che la pedagogia del bosco e in particolare i nostri progetti si focalizzano, sul riuscire a restare nella complessità della situazione e quindi in ogni momento valutare che cosa sta accadendo, che bisogni sento io e come esplicitarli fuori, come trovare le risorse, esatto, il giusto modo per sé. Per voi è importante fare la pace?
È importante perché poi ti fa bene alla tua salute e ti fa stare calmo.
Quando vedete due persone che litigano, a voi cosa viene voglia di fare?
Se mi chiedono aiuto, quelli che sono arrabbiati, io dico, ci penso e poi vi do la risposta, oppure... li lascio stare, cioè li lascio stare e magari mi trovo un'idea. Magari penso a un gioco che posso aggiungere anche loro, che sono arrabbiati. E così tutto finisce.
Voi quando litigate, sì, che emozioni provate?
Io arrabbiata e triste, anzi.
E come fate a... come fate con la rabbia? Come la trasformate?
La trasformo... cercando di fare altre cose,
una cosa che fa ridere.
Magari facendo uno spettacolo che fa ridere, così passa tutto.
Sicuramente quest'anno alcuni bambini che l'anno scorso
trasformavano le loro tensioni e le indirizzavano verso i bambini, quest'anno è come se avessero trovato altri canali. Quindi hanno iniziato a giocare di più a calcio. Effettivamente, come equipa all'inizio dell'anno abbiamo pensato che questo potesse essere uno dei loro modi per sfogare le tensioni, oltre ad un interesse che è molto vivo in loro. Poi durante il gioco del calcio era interessante vedere quanto loro riescono ad autogestirsi in autonomia o a chiedere poi la presenza dell'adulto per far sì che la situazione sia ancora più sotto controllo. Questa era un po' una dinamica che succedeva e che adesso in realtà è diminuita. Cioè, credo che quest'anno, diventando più grandi, hanno anche trovato altri modi alternativi per risolvere i conflitti.
Io vorrei fare un gol da tanto tempo, pazzesco, che due stanno con me, anzi uno sta con me, siamo così, la palla ce l'ho io, il portiere è uno, non c'è nessuno, io cerco, faccio finta di tirare invece di far gol, ma invece la passo quello che mi sta vicino, così facciamo gol.
Per il calcio sì, perché decidiamo schemi diversi, poi troviamo un modo, cioè mettiamo insieme le stesse, delle idee diverse, così possiamo creare uno schema tutto insieme che può funzionare.
Lavorando con il 3-6, molte volte l'adulto tende ad andare nella parola quando questa età, e non solo, però soprattutto questa età, io penso sia molto corpo. Quindi l'importanza del corpo, di come le emozioni, i conflitti poi vengano elaborate e da loro nel corpo, e quindi l'importanza di essere un adulto che sappia fare da contenitore. Quindi invece di un metodo che ti mette i paletti, che ti dice questo è il metodo giusto e bisogna sempre fare così per stare bene, trasformarsi in un contenitore che permette, di un contenitore ma anche di una base sicura, di un terreno, ecco la metafora del terreno in cui loro possano mettere radici salde e far crescere queste radici in modo tale da diventare sempre più profonde, guardando proprio alla complessità delle situazioni, no? Più situazioni vivo, più imparo strumenti, più le mie radici crescono, si radicano e io mi sentirò una bambina, un bambino sicuro e sicura. Quindi sviluppare quella sicurezza che alla fine è propria, è interna ed è un percorso che esistenziale, mi viene da dire, che adesso iniziamo a vivere e poi continueremo per tutta la vita, però l'idea è proprio quello che l'adulto permetta che queste radici si possano espandere in modo tale che poi questo albero possa essere sempre più saldo e resistere alle tempeste, resistere a tutte le situazioni che inevitabilmente o c'è la possibilità che avvengano, arrivino, però sapere di avere le risorse, di avere le radici, di sentirsi forti e dire ok, ce la posso fare anche in questa situazione, no? O adesso sta andando male, però mi ascolto, resisto, so che posso chiedere aiuto, e tutte le infinite strategie che si possono apprendere.
Avete ascoltato Naturalmente Imparo, un podcast ideato, scritto e montato da Federico Farcomeni, con il supporto e la coordinazione di Francesca Toia e Laura Erika Serra. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con le prossime uscite del podcast. E già che ci siete, donateci anche 5 stelle.